tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Buona domenica da Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Vi diamo il benvenuto a Tempo dello Spirito.
Quale impatto ha avuto la pandemia sulla vita della Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino? Ne parleremo questa mattina. Ospite sarà Michela Trisconi, collaboratrice scientifica del Dipartimento Ticinese delle Istituzioni.
Prima di toccare questo argomento, ascolteremo una meditazione biblica curata per noi da Elisabetta Tisi, parroca della Chiesa Cattolica Cristiana.
Un incontro che avviene nella notte, quello fra Gesù e Nicodemo. Molte le domande, molti i dubbi che emergono da questo dialogo. Nicodemo ne uscirà trasformato.
Elisabetta Tisi, parroca della Chiesa Cattolica Cristiana, ripercorre questa vicenda biblica nella riflessione che ascoltiamo questa mattina.
La lettura del testo che si trova nell'Evangelo di Giovanni è affidata alla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: «Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità ti dico, che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità ti dico, che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose?
Ci sono tante notti importanti nella Bibbia, che comincia proprio con una notte, quando le tenebre ricoprivano l'abisso e Dio disse: e sia la luce. C'è anche la notte di speranza e di terrore in cui gli israeliti si trovano bloccati tra il Mar Rosso davanti e i carri degli egiziani che arrivano da dietro. Oppure la notte di Maria Maddalena che, quando è ancora buio, va al sepolcro a cercare Gesù. Notti di paure e di speranze. E Nicodemo è nella sua notte. Credo che Nicodemo abbia avuto dei sogni da giovane. Poi, quando si ha tutto, quando tutto va bene, quando si ha una posizione come lui, che faceva parte del Sinedrio, allora la vita si può svuotare di quel potere che ha di trasformare noi e la realtà intorno. E tutto diventa piatto, monotono, senza slancio, senza sogni. Si va avanti con il pilota automatico. Anche noi viviamo un tempo che forse manca di sogni. Anche noi abbiamo vissuto o viviamo ancora una nostra notte e vorremmo che la nostra vita facesse uno scatto, ma abbiamo paura. Anche Nicodemo desidera. Anche Nicodemo ha paura. La prima paura che esprime è quella di essere diverso dagli altri. Di trovarsi fuori dalla forza del gruppo. Ecco la sua prima frase. Caro Gesù, noi sappiamo che. Si nasconde dietro questo noi, così non si espone in prima persona. Quanto ci rassicura la normalità, il così fan tutti, il delegare la mia ricerca, la mia mente e la mia coscienza al gruppo, a qualcun altro. Poi diciamolo. Noi che abbiamo fede ci valutiamo non solo rispetto agli altri, ma anche in base alla relazione con Dio. Ed ecco l'altra paura di Nicodemo, evidente nella sua seconda domanda, nel suo fermarsi alla lettera. «Com'è possibile nascere quando si è vecchi?» dice. È il replicare, il fermarsi alla superficie, è il non avventurarsi oltre per restare nei recinti sicuri di ciò che si conosce. È la paura di essere giudicati eretici, non conformi. Tutte queste paure, alla fine, sono sempre paura di uscire dalla nostra zona di comfort. Eppure la Bibbia è un «Esci, vai via dalla tua terra, da ciò che conosci già, mettiti in cammino, vai in terre che parlano lingue diverse dalla tua, che pensano diverso da te». Vivi come se fossi straniero, come se la tua vita fosse sempre da far ripartire tra pensieri e parole nuove. Un invito continuo ad uscire dal proprio nido, dalla propria zona di comfort. E proprio per questo il brano di oggi propone per 8 volte la parola nascere, rinascere dall'alto. Cosa c'è di più non confortevole di venire al mondo, del parto, dell'essere gettati in un mondo che non si conosce? Ricorda la rabbina Orvilleur che la parola ebreo, ivri in ebraico, essendo scritta solo con consonanti, si può leggere anche ubar, embrione, colui che sta per nascere. Anche noi tutti siamo esseri embrionali in divenire. Non siamo dei morituri come dicevano i gladiatori, siamo a qualunque età dei nascituri. Dio è il grembo in cui è possibile la nostra rinascita in ogni momento. Siamo alla terza domanda di Nicodemo. Com'è possibile? Si sente che non ci sono più le difese di prima. Nicodemo è destabilizzato. È arrivato al nocciolo. Dopo la relazione con gli altri e con Dio, è giunto alla relazione con se stesso. Quella che anche noi evitiamo spesso per la paura di doverci assumere la responsabilità della nostra vita. Che tipo di persona voglio essere? Cosa mi rende realmente felice? E di cosa ho davvero bisogno per essere felice? La sua testa non capisce quello che gli sta dicendo Gesù. Chissà se si è ricordato del passo del Levitico, Bekukoktai Teleku, vale a dire camminate nella strada dei miei kukim, che non sono le leggi, neppure i decreti come traduciamo, sono quelle regole da seguire apparentemente senza logica. Basta pilota automatico, cammina e cresci in fiducia. Lanciati, anche se non capisci questa acqua, questo spirito, questo vento che ti parla di libertà. Vai, seguilo. Non sappiamo con che animo sia andato via Nicodemo, ma sotto la croce lo troviamo che accoglie, questo è il verbo usato, il corpo di Gesù per metterlo nel sepolcro nuovo. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. Nascere dall'alto, allora, è essere noi stessi, la nostra vita, un grembo aperto al mondo e allo spirito, è fare spazio in noi e accogliere in ogni momento Dio nelle mille maniere, a volte senza logica apparente, in cui sceglie di visitarci ogni giorno. Buona domenica.
Come annunciato in apertura, parliamo adesso dell'impatto che la pandemia ha impresso sulla società e sulle chiese.
Di questo tema ha parlato a Bellinzona il recente sinodo della Chiesa Riformata nel Ticino.
In quell'occasione è intervenuta insieme ad altri Michela Trisconi, collaboratrice scientifica del Dipartimento Ticinese delle Istituzioni. L'abbiamo invitata oggi in studio.
Una domanda personale per iniziare. Michela Trisconi, il Covid, questo periodo segnato per molti mesi dalla pandemia, che cosa ha significato personalmente per lei?
Ma è una domanda molto difficile, perché questo mi costringe a anteporre le emozioni e le sensazioni personali al tema che poi affronteremo dopo. Ha soprattutto rappresentato un dolore, perché ho i miei genitori che si sono entrambi ammalati di Covid, quindi ho vissuto il periodo pandemico sia dal profilo professionale con dei grossi cambiamenti, ma anche dal profilo personale e familiare con una gestione a lato di quella professionale più emotiva della malattia e poi del decesso di mio padre.
Credo che sia proprio questa una delle caratteristiche del periodo che abbiamo alle spalle, cioè il fatto che questa pandemia ha veramente coinvolto ogni ambito della nostra vita professionale, ma anche privata. Veniamo appunto all'ambito professionale. Lei, Michela Trisconi, ha avuto un ruolo particolare, ce l'ha ancora adesso, che è quello di tenere i contatti tra le autorità politiche e le comunità di fede, le chiese. Che cosa ha dovuto fare in particolare in questo periodo?
È un ruolo che è nato un po' per caso e che mi ha permesso di coniugare un trascorso di storica, anche di appassionata di sociologia religiosa, con un ambito nel quale ero appena stata inserita all'interno del Servizio Integrazione Stranieri, di dover coordinare la comunicazione istituzionale tra l'autorità sanitaria e politica e le varie organizzazioni religiose, partendo dall'individuazione del quasi un repertorio che abbiamo dovuto allestire rapidissimamente per riuscire a entrare in contatto con i vari referenti religiosi e comunicare loro il significato, l'impatto di talune misure sanitarie proprio sull'organizzazione e i riti religiosi e spirituali.
È stato difficile questo compito di far capire alle chiese, alle comunità religiose cosa dovevano fare di fronte alla pandemia?
No, ho incontrato una piena comprensione da tutti, nel senso che hanno, credo, anche apprezzato questo sforzo di traduzione delle varie disposizioni sanitarie, pur sapendo che queste avevano dei grossi vincoli e restrizioni.
Vincoli e restrizioni, ci può fare un primo esempio di vincolo che lei ha dovuto far adottare alle comunità di fede?
È stato quello probabilmente più difficile. Anzitutto siamo partiti da una chiusura di luoghi di culto, questa non è stata negoziabile, è stata imposta dall'alto. E il vincolo, quando siamo progressivamente addentrati nelle riaperture, i vincoli della partecipazione. Siamo partiti con dei funerali a 5, se vi ricordate, 5 persone, quindi occorreva capire se all'interno dei 5 come far entrare le famiglie. Questo è stato probabilmente il vincolo più difficile.
Dunque, un punto dove è stato necessario chiarire le cose con le comunità di fede è stato quello relativo ai funerali e al numero di persone che potevano partecipare o non partecipare a determinate cerimonie. Ma ci sono stati altri momenti puntuali dove le restrizioni sono diventate molto concrete per le comunità di fede?
Ricordo in particolare le grandi festività, la Pasqua cattolica dello scorso anno, cui si è rinunciato subito dopo le comunità islamiche dovevano ritrovarsi per Ramadan, che hanno dovuto rinunciare. Ricordo anche delle discussioni riguardo le processioni, gli ogni santi. Lì è stato interessante dal mio punto di vista, perché nella tradizione cattolica gli ogni santi prevedono di ritrovarsi anche attorno alla tomba, nei cimiteri, e lì avevamo un limite massimo per gli assembramenti. Quindi abbiamo dovuto invitare le autorità comunali, in questo caso, perché i cimiteri sono di proprietà dei comuni, a prevedere dei piani di protezione per la gestione degli ogni santi anche entro lo spazio dei cimiteri, invitandoli ad adottare addirittura il piano di protezione della Chiesa cattolica.
Non ha avuto delle resistenze da parte delle comunità di fede di fronte alle appunto restrizioni di cui parlavamo prima che lei si è trovata a dover comunicare?
Talune volte sì, ed era dal mio punto di vista anche comprensibile, perché Diciamo che il ritorno alla normalità è molto lento, ormai sono 15 mesi che viviamo queste restrizioni, sono 15 mesi che io mi pongo anche un po' come interfaccia. Inizialmente ho notato una forte adesione a quello che comunicavo, poi è arrivata una fase della resilienza e ultimamente c'è la fase dell'impazienza, non si vede l'ora di poter operare, di lavorare, di ritrovarsi senza queste restrizioni. Io devo anche dire che ho una visione parziale perché mi sono interfacciata con circa una cinquantina di interlocutori, poi le mie comunicazioni arrivavano già a una settantina di organizzazioni. Poi ci sono anche delle organizzazioni che vanno a verificare se io dico effettivamente il giusto. Questo è interessante, si instaura un dialogo. Io stessa dico che abbiamo una difficoltà, viviamo una difficoltà nell'interpretare le disposizioni sanitarie e poi tradurle nella sfera religiosa. Quindi è un dialogo al quale io mi presto, torno a volte a rivedere le varie ordinanze per verificare se effettivamente noi eravamo nel giusto. In alcuni casi siamo stati imprecisi, quindi abbiamo tentato di far rivedere anche a Berna alcune disposizioni perché notavamo delle incongruenze.
Un lavoro di grande pazienza, di mediazione, dove lei ha dovuto sfoderare le sue capacità, diciamo, diplomatiche. E a proposito delle difficoltà, ricordiamo tutti, credo, i grandi dibattiti che ci sono stati intorno, per esempio, alla celebrazione anche della Eucaristia. Lei diceva prima una cosa interessante, che a volte lei si è trovata nel ruolo di dover adattare o addirittura chiedere a Berna di adattare delle normative che erano state emesse su scala nazionale tenendo conto degli aspetti religiosi, perché a volte non c'era stata questa sensibilità da parte dell'autorità nazionale.
Nella prima ondata, se ricordate, i luoghi di culto sono stati forse tra gli ultimi a riaprire e questo è grazie all'invito dell'autorità cantonale che è intervenuta in modo pressante su Berna per chiederne la riapertura. Noi nell'agenda politica eravamo previsti a giugno e grazie all'intervento del capo del Dipartimento Istituzione la riapertura è stata anticipata di qualche settimana. Di recente avevano dimenticato il fatto che proibendo la possibilità di cantare in pubblico si era fortemente impoverito alcuni riti religiosi, penso in particolar modo quello cattolico. Anche lì abbiamo cercato, siccome non si capiva bene, li abbiamo invitati a far chiarezza. Spesso le religioni confluivano sotto la manifestazione e non si capiva mai se era la manifestazione in senso lato o la manifestazione con pubblico.
Michela Trisconi, mi ha colpito nella sua precedente risposta il fatto che lei ha detto di aver avuto a un certo punto contatto con 70 organizzazioni. Improvvisamente il panorama religioso ticinese con questa frase diventa estremamente ampio. Ma l'autorità politica ha veramente un quadro di questa situazione, di questo pluralismo religioso? O qui c'è qualcosa ancora da fare?
70, intendendo i luoghi di culto, non considero tutti i movimenti spirituali che non si ritrovano in un luogo di culto definito come tale. Io credo che la pandemia, tornando alla sua domanda precedente, abbia semplicemente accelerato dei fenomeni che sono già in corso e il mio sospetto è che accelererà ancora di più quella diversificazione e anche quell'aumento di persone che si dichiarano non appartenere a nessuna organizzazione religiosa. Però è tutto da dimostrare con i prossimi dati. Da parte dell'autorità cantonale è apparsa la necessità di nuovo mappare la diversità religiosa. Ricordo che era già stato fatto nel 2007 con un repertorio delle religioni che avevo curato e credo che adesso a distanza si renderà necessaria una nuova cartografia già per il fatto di poterle individuare e poterle avvicinare in caso pandemico, sperando che non ricapiti più, ma anche per comunicare e tenere anche conto di una diversità culturale, etnica che dagli anni 60 si sta affermando.
Una nuova mappa della situazione religiosa in Ticino. Lei era già stata responsabile, curatrice di una prima mappa realizzata oramai parecchi anni fa. Siamo curiosi di vedere quali saranno i risultati. Sicuramente ne parleremo con lei di nuovo a questi microfoni quando la mappa sarà pronta. Grazie Michela Trisconi, ricordo, collaboratrice scientifica del Dipartimento Ticinese delle Istituzioni.
Andiamo verso la chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito. Grazie per essere stati con noi.
Vi raccomandiamo di non mancare la prossima settimana. Daremo avvio infatti a Tempo dello Spirito Estate con nuove rubriche e nuovi temi in scaletta. Non mancate!
Prima di chiudere, un ringraziamento al tecnico Antonello Di Giorgio con noi oggi in studio.
Da Paolo Tognina e Luisa Nitti, buona domenica.